Allora, tu mi dicevi insomma che questo fine settimana c'è un appuntamento importante per sì. Nel vostro ambito, no?
Esatto, c'è il mondiale che si tiene in Turchia, io purtroppo ancora non ci vado, però ci va il mio maestro come rappresentanza dell'Italia negli 84 kg, che sarebbe la categoria di peso sua. E niente, lui è appena rientrato da un europeo che ha fatto un secondo posto per un millesimo di tempo, perché è andato in finale e ha perso contro un russo che pochi anni fa ha vinto la medaglia oro di lotta libera alle Olimpiadi, quindi c'è gente.
Beh, quindi comunque un bel risultato,
sì,
comunque,
un grandissimo
per un pelo,
risultato, per un pelo proprio, 2-1 ai punti.
Ecco, ma e invece la tua attività, tu mi raccontavi che comunque stai scalando questo
mondo,
esatto, no?
Grazie, cioè io non, senza mio maestro, qui lo dico, cioè non sarei nessuno, quindi sto scalando, sto cercando di andare dietro. Anche perché
quanti anni hai adesso?
26.
Sì. E che è un'età buona per...
Sì, alla cioè nella lotta devi capire che fino ai 30 anni sei solo in crescita, dopo c'è il boom.
Ah, ok.
Quindi,
quasi anticipi, perché tu mi dicevi che sei a un passo dalla Serie A.
Sì, esatto, l'anno scorso è andata bene, quest'anno cerchiamo di passare... L'obiettivo è arrivare in nazionale anche per me, quindi...
Beh, insomma, noi te lo auguriamo, poi magari ce lo vieni anche a raccontare.
Sì,
diciamo
certo.
Questo, il mondo della lotta un po' non così diffuso, no? E quindi anche la tua presenza qui... Esatto, sì, beh, immagino, la tua presenza qui, dove magari in Italia si parla solo di calcio, no?
Purtroppo, per fortuna.
Ecco,
sì.
Noi cerchiamo di dar visibilità anche a questi che sono degli sport, magari vissuti un pochino meno, ma che comunque comprendono un sacco di sacrifici e anche un sacco di allenamenti, di rinunce anche delle volte, no?
Tutto.
Ecco, quindi... Questo fine settimana, si diceva, in Turchia il tuo maestro, che si chiama Ivan Gazzoli.
Bravo,
esatto. Ecco, titolare della nazionale italiana, che quindi sarà il nostro rappresentante in Turchia. Lui di dov'è?
Lui è praticamente di Piacenza, solo che per lavoro è di adozione friulana.
Ecco,
diciamo.
Perché tu sei di Venzone.
Di Venzone,
ecco,
esatto.
Quindi,
Venzone.
Sei proprio di qui, di queste zone.
Esatto.
Va bene, quindi allora... raccontaci un po' di questo sport, no? Tu ci hai detto prima un po', magari dandoci anche delle parole che per te sono abbastanza ovvie, ma per me, ad esempio, no, tipo,
non è facile.
Ci scrive una signora da Villa, ma l'overtime cosa sarebbe, no? A scadenza di un tempo predefinito?
Sì, a scadenza di un tempo danno un overtime, che vuol dire che tu c'è la scelta della monetina, scegli quello che devi fare, se sottomettere, passare... buttarlo a terra.
La sottomissione, ad esempio, è quando l'avversario non riesce più a muoversi?
No, la sottomissione viene o per resa, quindi l'avversario batte e l'arbitro riconosce, poi anche se non riconosce, comunque cioè, tra avversari non ci si fa, cioè non, diciamo che c'è tanto rispetto, quindi non è che uno lo fa e poi dice no, non ho battuto, cose così.
Ah, ho capito.
Cioè, quando c'è, oppure
ecco, spieghiamo queste cose, perché magari in altri sport, come ad esempio il calcio, insomma, c'è sempre il furbo di turno. In questo caso diciamo che è piuttosto leale la contesa.
Anche
no?
Perché se no la seconda volta ti portano il braccio a casa, nel senso che se lo portano via veramente. Quindi capita che tante volte sai in gara l'adrenalina, quello, quell'altro... non batti in tempo e tante volte ci sono tanti infortuni, cioè si spaccano braccia, piedi, ginocchia, anche tante volte cervicali.
Entra l'agonismo poi ovviamente,
esatto,
no? In tutto questo.
E
quindi
poi,
ecco, uno ammette la sua resa battendo sul tappeto.
Sì, esatto, se capita che un po' per l'adrenalina, un po' per la voglia di vincere, un po' per non batti e c'è la lesione degli arti. Quindi.
Certo, anche perché insomma immagino che fisicamente sarete tutti ben allenati, insomma, no? Ecco. Quindi lo sport tuo... Precisamente si chiama?
Brazilian Jiu-Jitsu.
Ecco, Brazilian
Jiu-Jitsu. Praticamente, in poche parole, magari tanti lo conoscono di più, è l'MMA, che sarebbe questa lotta in gabbia,
okay,
che viene proposta in tanti film ormai adesso, quindi penso che la gente più o meno sappia. Se dici
gabbia viene in mente a molti il wrestling, immagino, perché comunque
Che il wrestling è una cosa basata su una sceneggiatura fatta da stuntman,
ecco, diciamo,
di tanto di cappello, bravissimi,
che però... anche loro si fanno male ogni tanto,
esatto. Però diciamo che l'MMA invece è sarebbe un mixed martial arts, dove praticamente le basi sono la lotta, poi vengono anche usati i colpi, le percussioni, calci, pugni, però se uno non sa lottare non fa niente, perché...
Quindi questa è, diciamo così, spero di non dire una bestemmia in questo caso, ma comunque è un qualcosa che ci arriva dalla lotta greco-romana, dalle lotte antiche?
Sì.
Più pure, perché non avete protezioni, tra l'altro.
Sì, no, non ci sono protezioni, non puoi neanche usare la conchiglia, perché ci sono stati infortuni vari abbastanza gravi, allora hanno eliminato anche quella. Quindi no, non ci sono. Infatti anche le orecchie, non so se hai notato prima, sono un po'... si spaccano,
no, beh,
un po'...
No, non ci ho fatto caso, adesso hai le cuffie, non si può vedere questa cosa. Ecco, quindi insomma è uno sport, beh, diciamolo, non per tutti, però è uno sport...
Perché no?
Dici di sì?
Sì, dico di sì, perché non sono tutti agonisti, ci sono tanti non agonisti. Cioè, nelle palestre principalmente sono il 20% agonismo e l'80% non agonisti, ma sono quelli forti, cioè anche se non è un agonista è gente molto forte, cioè io mi alleno con il 70% non agonisti, ma sì,
picchiano,
sono gente molto forte, tecnica e anche allenata, perché comunque sono sempre presenti sul tappeto.
E immagino ci sia anche molta disciplina in questo.
Quello sì.
Per arrivare ad esempio a un livello tuo, a che età hai iniziato? Cosa facevi prima a livello sportivo?
Ah, io ho giocato a calcio fino a 15 anni.
Vedi che 15, alla fine 15, perché è la cosa più semplice, no?
Sì, esatto, qui in Italia. Poi quando ho iniziato...
Se giocavi a Venzone tanto male non eri, però.
No, vabbè, diciamo che poi ho incontrato... cioè ho sempre avuto quel pallino, sì. Solo che se non c'era la possibilità economica, fisica, di farla. Dopo quando ho iniziato un attimino a essere un po' più indipendente, 16-17 anni, mi sono avvicinato, ho fatto anni di Thai box, cioè sarebbe box thailandese.
Sì. Anche qui calcio e pugni.
Sì, ho fatto qualche incontro professionistico di box. E dopo mi sono reso conto che ho provato la lotta, ho detto qui domani voglio fare incontri seri di MMA, cioè nella gabbia, allora ho detto qua bisogna saper lottare.
Perché c'è questa cosa della gabbia?
Perché praticamente è una disciplina dove è stata creata così negli anni 90 per dire chi era, tra virgolette, il più forte delle discipline, quindi karate, box, eccetera, eccetera. È stata messa questa gabbia, dove praticamente è un ottagono, dove non c'erano regole.
E non si poteva neanche scappare, poi.
No, non potevi scappare, non c'era neanche il tempo.
Sopravvivevi, no?
Non c'era neanche il tempo lì, cioè, quindi c'era, non c'era mai una fine, c'era la fine solo quando uno dei due si arrendeva oppure sveniva.
Certo.
E lì, appunto, il Brazilian Jiu-Jitsu è stato diffuso dalla famiglia Gracie, che sarebbe praticamente la mia accademia, che è un'accademia a livello mondiale, perché hanno dimostrato appunto che se non sai lottare. Puoi essere bravo quanto vuoi, un pugile professionista, ma una volta che finisci a terra, finisci a terra. E lì sono cavoli.
Assolutamente. Allora, vedi, mentre noi parliamo sul nostro gruppo su Facebook, c'è anche chi ha postato delle foto scrivendo botte da orbi a proposito del Brazilian Jiu-Jitsu. Salutiamo Barbara che ci mette queste due foto. Guarda, se tu magari riesci a vederle,
esatto,
eccolo qua.
Bravo.
Ecco.
Esatto, lì è col kimono, lì è la parte col kimono, quella è col gi, in ambito si dice gi e no gi. Sarebbe col gi è molto più tecnico, molto più, ci sono anche strangolamenti, molto più fisico, anche tecnico. E poi c'è la parte no gi. In ambito di gara no gi diventa un po' più no complicata, ma un po' più piena, perché iniziano a venire anche i lottatori della lotta libera, Fiamme Oro, quella greco-romana, wrestler, che non sono i wrestler quelli che conosciamo noi.
Sì, abituati a vedere in TV,
sì,
certo,
esatto.
Sì.
E lì diventa un po' più fisica la cosa.
Allora, Massimiliano, raccontaci invece quello che riguarda il tuo, la tua categoria, i tuoi prossimi appuntamenti, che magari, se va bene, no?
Sì,
sarebbe anche bello da dirlo,
speriamo.
No? Quando hai la prossima gara? Guarda, stai preparando? Cosa
dovevo...
stai facendo?
questo weekend qui era a Livorno, una gara abbastanza importante, ma non ci vado perché in assenza del maestro, che è appunto impegnato ai mondiali. Saltiamo. E poi ci sono qualche gara infragara, diciamo, non meno importante, perché non tutte le gare sono meno più importanti, tutte sono importanti, quindi puoi trovare il forte anche nella gara di, anche se non esiste, ma per dirti, nella gara di paese, come non puoi trovarlo nella gara super allestita, eccetera.
Sì.
Però diciamo che adesso la più importante è la Coppa Italia, che dovrebbe essere in novembre, se non mi ricordo la data precisa, a Roma. E quindi lì
è una serie di gare?
Lì la cosa dura appunto è quella, perché non è una secca al giorno, ma hai un torneo, quindi c'hai, all'inizio ti mettono fuori tutte le griglie, ti possono capitare anche 6, 7, 8 lotte in un giorno.
Però.
E sono molto dure. Perché sono
e lì se non sei allenato bene, chiaramente arrivi corto.
Sì, poi, insomma, molto corto.
È chiaro, va bene. Allora, grazie a Massimiliano Divora. Noi ovviamente gli auguriamo ogni bene. Non so come si dice nel vostro sport. Come si augura buona fortuna. Comunque, insomma, continua con gli allenamenti. Grazie per averci fatto scoprire anche questo sport che è presente. Io ti dico, fino a ieri, quando ci siamo sentiti via Facebook, non pensavo ci fossero delle realtà qui vicine, qui nella nostra zona, perché molto spesso, no, capita che mancano strutture, mancano proprio chi ti può insegnare una cosa del genere.
Sono sacrifici, anche perché calcola che minimo nella mia macchina c'ho 185.000 chilometri, minimo più della metà sono fatti per gli allenamenti, e poi ci sono le gare, quindi cioè Bolzano si sposta molto.
E ti va ancora bene finché è Bolzano, insomma.
Sì, diciamo di sì.
Cioè, sicuramente qualcosa di più lontano.
Se calcoli che si va su solo per 2 ore, si torna a casa.
Certo, beh, almeno torni a casa con un risultato,
sì, no? Sempre,
più delle volte,
sempre,
mi pare di aver capito,
sempre.
Visto che comunque sei in crescita. Noi ti auguriamo, dicevo, di continuare così, e raccontaci pure anche quelle che saranno i tuoi prossimi appuntamenti, i tuoi prossimi impegni.
Volentieri.
Tanto facciamo gli auguri anche a Ivan Gazzoli, che, insomma, visto che è il nostro rappresentante italiano.
Esatto, soprattutto.
Poi io sabato e domenica andrò a guardare sulla pagina, pubblicherete sicuramente i risultati.
Sicuramente.
Poi ne parliamo sicuramente anche lunedì, chiudiamo quindi questo cerchio, poi annuncerò sicuramente i risultati, speriamo che vada bene. Ecco. Se non vince, che faccia una bella figura, visto che...
Ma guarda, sicuramente fa una bella figura, perché
è il portacolore italiano, ecco,
diciamo che di sì, perché praticamente l'ultima figura che ha fatto all'europeo è stato veramente per un...
quasi il migliore, dicevi. Lì ha perso per questione di
un punto,
ai punti,
mancavano tipo 20 secondi e il russo era già quasi incassata una finalizzazione al ginocchio, che dove si mette in leva il ginocchio contrario, dalla parte contraria, però è finito il tempo e il russo si è salvato.
Quindi insomma, c'è anche lì sicuramente la tecnica, no? Su come muoversi.
Si parla che è un russo, quindi la patria della lotta.
E voi lo sapete mentre lottate quanto manca?
Sì, ma ci sono
i tabelloni,
insomma, sì. E poi comunque l'angolo è importantissimo. Senza angolo non... è molto dura, se non c'è un angolo
forte,
che ti comunica
il tempo, insomma, ti dà una mano anche,
ti dà una mano, perché l'angolo è sempre o il maestro, comunque chi è la persona a cui tra virgolette vuoi bene, nel senso che chi ti ha cresciuto sul tatami, o comunque chi suda e perde sangue assieme a te.
Quindi... E lui può anche lui arrendere per te? Può farlo, come nella boxe, ad esempio, no? Che viene...
Può dare la resa, sì, ma è un po' più difficile in questo caso. Cioè, sinceramente ne ho viste ben poche, se non quasi nessuna. Anche perché sia difficile, diciamo, no? Non vedi la difficoltà. Se poi uno vede le difficoltà, ok, ma nella box viene dato perché...
Insomma, è più evidente.
Quando vedono il loro atleta che è in una situazione molto brutta...
Di difficoltà, certo.
Piuttosto che rischiare un traumi cranici, eccetera, sì. Fermano.
Bene, ok. Allora, grazie Massimiliano. Poi l'intervista troverete nella sezione podcast del nostro portale news.rsn.it. Grazie ancora a Massimiliano.
Grazie a voi.
E alla prossima. Noi andiamo ora in pubblicità, rientriamo tra poco ancora in diretta con Radioattiva.